Il mio intento sarà di introdurre la figura di Elia, cioè inquadrarla un po' meglio per poter entrare in un secondo momento nei testi che parlano di Elia nel primo libro dei Re, cioè i capitoli 17 a 19, soprattutto del primo libro dei Re. C'è un altro testo di cui parlerò dopo, è la vigna di Naboth, capitolo 21. E questo pomeriggio, prima di parlare del Siracide di Malachia, parlerò dell'ultimo testo importante del ciclo di Elia, come si chiama ogni tanto la serie di testi dedicati a questo profeta, cioè 2 Re 2, l'ascensione di Elia. Prima parola, riprendo quello che il professore ha detto, no? Nel Nuovo Testamento si parla più volte di Elia, e per esempio appare nella scena della trasfigurazione accanto a Mosè, in realtà è nominato con Mosè anche negli ultimi versetti del profeta Malachia, che nel canone cristiano è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, del Primo Testamento. Ma dopo la scena della trasfigurazione c'è una conversazione fra Gesù e i discepoli proprio a proposito di Elia. Allora i discepoli lo interrogavano dicendo: come mai dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ma si vede, la scena della trasfigurazione è una scena nella quale una voce celeste conferma Gesù come Messia. La voce celeste, la voce di Dio, la voce del Padre, si è manifestata prima nella scena del battesimo di Gesù, quando Gesù fa la fila per essere battezzato fra i peccatori, no? E questo sorprende persino lo stesso Giovanni Battista nel Vangelo di Matteo, e lì c'è bisogno di una conferma, no? È proprio il Messia, no? Che viene in questo modo, cioè prendendo posto nella fila dei peccatori che si convertono, beh, anche se non è senza peccato, come diranno altri testi. E qui Gesù è confermato come Messia dopo aver annunziato per la prima volta la sua passione, e quindi è confermato come Messia. E da lì la risposta o la domanda, l'interrogativo dei discepoli: come mai gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Se tu sei il Messia, prima deve venire Elia, come vedremo, no, nel libro di Malachia, si dice che Elia deve venire prima del Messia. Dov'è questo Elia? Non è venuto prima di te. Gesù rispose loro dicendo: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto, ed essi l'hanno riconosciuto, non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte loro. Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista. Nel Nuovo Testamento Elia è identificato con Giovanni Battista. Elia che deve tornare è proprio Giovanni Battista, e perciò c'è un piccolo particolare, ma noi sappiamo, non c'è niente di più importante di un particolare, no? Non c'è niente di più importante di una bagatella, come dice il mio grande amico, l'esegeta Sherlock Holmes. E questa bagatella è il vestito di pelo di cammello di Giovanni Battista che vive nel deserto. È vestito come Elia, così è descritto nel primo libro dei Re, capitolo primo. È vestito come Elia. Ora, nell'Antico Testamento, nella Bibbia, Antico Nuovo Testamento, tutta la Bibbia, tutta la scrittura, il vestito manifesta sempre qualcosa della personalità, manifesta la funzione, la missione, l'identità della persona. Quindi, se Giovanni Battista si veste come Elia, significa che è in qualche modo Elia, manifesta qualcosa della sua missione, della sua natura. E quindi per il Nuovo Testamento l'Elia che deve tornare è Giovanni Battista. E Giovanni Battista è colui che prepara le vie del Signore, come dice proprio il profeta Malachia. Ma tutto quello per dire che la figura di Elia ha probabilmente qualche importanza, non soltanto perché doveva preparare la venuta del Messia, ma anche perché come figura ha un ruolo importante nella tradizione biblica, si è stato ripreso dalla tradizione rabbinica e certamente per questo motivo. Allora, per quale motivo? Quale è l'importanza di Elia? Quali sono le caratteristiche della sua personalità che hanno fatto un personaggio che può apparire accanto a Gesù nella scena della trasfigurazione? Che cosa di particolare? Perché non appare Isaia, che è uno dei profeti dell'Antico Testamento, che parla di più della venuta dell'Emanuele, del Messia e così via, no? Ma non è Isaia che appare, è proprio Elia. Beh, prima di tutto vorrei parlare del quadro storico nel quale appare Elia. Distingo subito il quadro storico della personalità di Elia che è presentata nella Bibbia, nel Libro dei Re, e il quadro storico dei testi. Ecco, non confondere l'uno con l'altro, i testi sono molto più tardivi, alcuni probabilmente anche scritti dopo l'esilio, no? Però cioè, il personaggio di Elia appare sul palcoscenico della Bibbia durante un tempo molto particolare della storia di Israele, della storia del Regno del Nord, non ha poco da fare con il Regno del Sud, non va mai a Gerusalemme con Elia, no? È sempre legato al Regno del Nord e ha da fare soprattutto con un re ben conosciuto nella tradizione biblica, il re Acab. Il re Acab e sua consorte, la famosa Jezabele. Jezabele. Acab e Jezabele. Ora, adesso lasciamo per un attimo la Bibbia e andiamo a consultare i documenti del vicino Oriente Antico. Bene. E proviamo a vedere se ci sono tracce di questo periodo nei documenti del vicino Oriente Antico. E infatti ce ne sono. E ce ne sono anche in una certa abbondanza. Non voglio dire che ci sono tantissimi, ma comunque ci sono diversi testi, diversi documenti mesopotamici del regno neoassiro che parlano di una dinastia di Israele, di Samaria, la dinastia di un re che non conosciamo normalmente, che si chiama Omri. Omri. Di Omri si parla nel capitolo 16 del primo libro dei Re. Omri è il fondatore di una dinastia. Con un colpo di Stato si è impadronito del trono. È lui che costruisce la città di Samaria. È lui che costruisce la città di Samaria e è il padre di Acab. E nei documenti mesopotamici si parla della dinastia di Omri e stranamente si continua a parlare della dinastia di Omri anche quando questa dinastia si è spenta. Cioè, i re d'Israele, anche dopo diverse generazioni, anche se i re non appartengono più a questa dinastia, sono sempre chiamati nei documenti mesopotamici re della dinastia della casa di Omri. Perché è un po' come la casa di Davide a Gerusalemme, se volete, quella famosa, conosciuta, e si continua a parlare della stessa dinastia. Significa anche che per la prima volta il regno di Israele acquista importanza, no? E diventa un tassello sulla scacchiera internazionale del vicino Oriente Antico. È una potenza, potenza economica, potenza politica e potenza militare. Quindi è un regno prospero che si trova su una grande via commerciale che unisce la Mesopotamia all'Egitto, che produce probabilmente molto olio e molto vino e quindi ne vende, no? Nei paesi vicini. vende l'olio in Egitto, forse anche in Mesopotamia. Comunque, gli archeologi hanno scoperto che durante il regno di Omri, di Acab, no, sono riusciti anche a colonizzare parte delle colline della Samaria, hanno creato terrazze per la coltivazione, no? Coltivazione, beh, del vino, dell'olio e forse anche del grano. Comunque il grano soprattutto nella pianura di Israele, di cui si parlerà non più di una volta nei racconti sul profeta Elia. È diventato una potenza, cioè una potenza, è diventato un regno prospero che ha legami internazionali, legami politici e commerciali con le potenze vicine, con la Fenicia. Gesabele, no, è Fenicia, una regina che viene da Fenicia, da Tiro. Legami con l'Egitto, con la Mesopotamia, con i piccoli regni del vicino Oriente antico, anche con Damasco, come vedremo al capitolo 19, si parla di Damasco, del re di Damasco. Un fatto forse interessante è che il re Acab, di cui parleremo più di una volta, è menzionato in un documento del vicino Oriente antico perché ha partecipato a una battaglia. Una battaglia di cui la Bibbia non parla, battaglia che ha avuto luogo più a nord, no, nella Siria attuale, a Karkar, nel 853 avanti Cristo. No, 853 avanti Cristo c'è una battaglia che ha luogo in questo posto fra, da una parte, una coalizione di piccoli regni di tutta la regione, fra l'altro Damasco e Israele, e dall'altra parte il re Salmanassar III, no, re di Assiria, no, la grande potenza del tempo in Mesopotamia, il re di Assiria, capitale più conosciuta è Ninive, no? Il documento è stato scritto dal re di Assiria. Non abbiamo nessun documento biblico, non abbiamo altri documenti. Quindi è il re di Assiria che racconta la battaglia, e evidentemente è lui il vincitore. Come si sa, nelle battaglie ci sono soltanto vincitori, non ci sono mai vinti. No? E lui è stato il vincitore, però menziona gli eserciti presenti, e fra gli eserciti presenti il più potente era quello di Acab, che è arrivato con carri, no, e con soldati, e lui era il più potente fra gli alleati opposti al re di Assiria. Il re Salmanassar III pretende o si vanta di aver vinto la battaglia, però non è più tornato nella regione per parecchi anni, quindi ha subito qualche danno, si potrebbe dire così, è tornato a casa con qualche soldato e qualche carro in meno, che non è più tornato nella regione. Il re Salmanassar III si ritrova su un documento famoso che oggi si può vedere nel British Museum di Londra, l'obelisco nero. Ne parlo per un motivo semplice, che lì su questo obelisco nero abbiamo l'unica rappresentazione di un re di Israele, un re menzionato nella Bibbia. Di tutti i re menzionati, Davide, Salomone, Acab, così via, Giosafat, Giosia, no? Tutti i re menzionati, ce n'è uno solo di cui c'è una rappresentazione su un bassorilievo. E un re di Israele, non molto conosciuto, no, di cui si parla nel secondo libro dei re, capitoli 9 e 10, Jehu, che nella Bibbia è celebrato perché ha posto fine alla dinastia di Omri. È lui che ha, con un colpo di Stato, rovesciato questa dinastia e ucciso tutti i discendenti della dinastia. Non ha fatto, come dire, molte eccezioni, non ha avuto grande pietà, no, cancellato completamente la dinastia uccidendo tutti quanti. E questo re Jehu è rappresentato su questo obelisco nero prostrato davanti al re Salmanassar III. il prostrato. Si riconosce perché ha un cappello molto particolare che portavano i re della regione, del vicino Oriente Antico, no, di Israele, prostrato perché viene a pagare il tributo al re Salmanassar III. Quindi era un vassallo del re di Assiria. Di quello la Bibbia non dice niente. E il re Jehu, stranamente, è l'unico re di Israele che è in qualche modo risparmiato dagli autori del Libro dei Re, e dice è stato fedele a Dio. Non del tutto, non al 100%. No. Tutti i re di Israele sono condannati perché non hanno osservato la legge, perché non hanno distrutto i luoghi di culto idolatrico e così via, no? E soprattutto perché hanno commesso tutti i peccati di Geroboamo, il primo re di Israele che si era ribellato contro Salomone, no? Tutti condannati salvo Jehu. E questo Jehu è proprio quello che si trovò prostrato davanti a Salmanassar III, re di Assiria. Significa che se proviamo a ricostruire la storia, questo re Jehu probabilmente per rovesciare la dinastia del rivale, no, discendente di Omri e di Acab, si era appoggiato sulla potenza della Siria. E se Omri e Acab erano stati sempre avversari del re di Mesopotamia, del re di Assiria, questa volta la diplomazia degli Assiri è riuscita a trovare un alleato. Hanno rovesciato la dinastia, sono riusciti a rovesciare la dinastia nemica per mettere sul trono di Israele un alleato. Di quella politica internazionale la Bibbia normalmente non si occupa, salvo quando un esercito straniero mette il piede sul territorio, quando c'è una invasione. Allora a questo punto la Bibbia parla degli stranieri, delle potenze straniere. Non di meno, nei libri di Osea e di Amos, che sono non contemporanei ma più tardivi, no? Si parla spesso delle alleanze con potenze straniere, e Osea, così come Amos, condannano le alleanze con potenze straniere. Quindi qualche ricordo c'è stato, e ne abbiamo qualche traccia, anche se non ci sono nomi, non ci sono nomi. Bene, quindi siamo in un quadro ben particolare nel quale Israele ci entra sul palcoscenico internazionale. E questo per la prima volta. Di Davide e di Salomone non c'è alcuna traccia nei documenti egiziani, mesopotamici, fenici. Di Davide e di Salomone parla solo la Bibbia. Non sappiamo niente di loro. Quindi il regno di Davide e di Salomone era un regno molto piccolo, molto più piccolo di quanto dice la Bibbia, certamente, no? Perché non c'è nessuna traccia. Mentre del regno di Omri ce ne sono tante tracce, quindi era molto più potente, molto più conosciuto del regno di Salomone e di Davide. Beh. Aggiungo una cosa che possiamo ricavare, un elemento che possiamo ricavare dai testi, anche in parte dell'archeologia, e che con la prosperità del regno del nord sono sorti conflitti sociali, perché una classe, la classe dirigente, si è arricchita molto, mentre il resto della popolazione è rimasto povero, il resto è rimasto così, o forse si è anche impoverito. Quindi c'è una classe dirigente che partecipa del commercio internazionale, che si arricchisce grazie al commercio internazionale, mentre il resto della popolazione non ne approfitta. E probabilmente anche i ricchi hanno comprato sempre più campi. Naboth illustrerà in qualche modo questo modo di fare, questo nuovo modo di agire. Cioè, il primo capitalismo, no? Chi è ricco accumula la ricchezza e ingrandisce le sue proprietà. E quindi c'è una popolazione evidentemente che ne soffre, no? Che è più povera, che non può partecipare al commercio internazionale e che quindi ne soffre e ne paga le conseguenze. Ultimo elemento, allora, che ci introdurrà direttamente alla figura di Elia, o al ricordo della figura di Elia anche nei testi più tardivi, con la nuova situazione, col rinnovamento delle, sì, il rinnovamento della popolazione, con l'introduzione di diversi elementi a causa dei rapporti, delle relazioni internazionali, ci sono cambiamenti anche nella religione, cioè si abbandonano alcuni elementi dell'antica religione di Israele o di quella della popolazione tradizionale, no? Quella che vive in campagna, perché in città ci sono altri elementi, ci sono commercianti che provengono da altri paesi, dall'Egitto, dalla Fenicia e così via. E se il re Acab ha una sposa fenicia, significa normalmente che sono rapporti stretti con la Fenicia e anche con la religione della Fenicia. E perciò vediamo che ci sono conflitti all'interno di tutti i racconti di Elia fra la religione del Signore dell'Esodo, il Signore di Israele, e Baal dall'altra parte. Nei testi più spesso si dice che la religione di Baal è stata importata, forse non del tutto. Ecco. Devo aggiungere qui un breve elemento sulla storia della religione di Israele. No? La storia della religione di Israele, come l'abbiamo imparata quando abbiamo avuto i primi corsi o le prime introduzioni alla Bibbia, no? Sembra tutta semplice. C'è un solo Dio in Israele, no? Dall'inizio alla fine. Poi ci sono alcuni idolatri, no? Perché i profeti ogni tanto si scagliano contro gli idolatri. Quindi sono fenomeni marginali. Ora, l'archeologia e lo studio di alcuni testi non biblici ci fanno dire che proprio non è esattamente così, ecco, no? Che ci sono tante forme di religioni che in Israele hanno scoperto statuette, immagini di divinità un po' dappertutto e in periodi anche molto tardivi, persino dopo l'esilio. Quindi l'immagine di un Israele che venera un solo Dio, che ogni tanto, no, al margine si lascia andare a un culto idolatrico, al culto di qualche rappresentazione, è un'immagine un po' semplificata, è una riscrittura della storia di Israele alla luce di quello che è accaduto molto molto tardi, quando Israele è stata una piccola comunità che ha venerato un solo Dio, ecco, no? Quindi c'erano forme di politeismo e di sincretismo, e non significa necessariamente che tutti, che c'erano tanti dei, tante divinità, che ciascuno aveva la sua, ciascuna famiglia aveva la sua divinità, il suo Dio, il suo idolo e così via. No, nel mondo antico c'era già un'idea che Dio è al di là di tutte le rappresentazioni, di questo si parla nella Bibbia, però si manifesta in tanti modi diversi. Possiamo già dire una cosa molto semplice, che nell'Antico Testamento Dio ha diversi nomi, si chiama l'Altissimo, si chiama l'Onnipotente, si chiama Dio, si chiama il Signore, così. Ci sono diversi nomi, no? Cioè, anche lì ci sono diverse manifestazioni. Molti specialisti pensano che probabilmente Dio e Baal erano due manifestazioni di Dio. Ecco. Quando Elia nel capitolo 18 dice bisogna scegliere, sì, è proprio bisogna scegliere, perché per la gente non c'era bisogno di scegliere, si può venerare l'uno o l'altro. Prendo un'immagine, spero non scandalizzare nessuno, ma sono un po' come i santi nella nostra vita, no? Cioè, è vero che abbiamo un Dio, crediamo in un solo Dio, anche in un solo Salvatore Gesù Cristo, ma c'è la Madonna, c'è Sant'Antonio, c'è San Francesco, c'è Santa Caterina di Siena, e Santa Rita, sì, e nelle diverse chiese ci sono statue di diversi santi. Allora, le distinguiamo evidentemente, nessuno confonde un santo con Dio, però è una via di avvicinamento, ecco, no? Sono scorciatoie, se volete, no? Il santo è un po' più vicino perché è conosciuto, e così via. Nel mondo antico gli dei sono più o meno come i santi di oggi, ecco, no? sono manifestazioni più vicine della divinità, però rappresentano evidentemente elementi diversi nella religione. Allora, in poche parole, no? Perché il culto di Baal divenne così importante al tempo di Elia, così come al tempo di Osea, no? Osea vive più o meno un secolo dopo e ci sono diversi capitoli, diversi oracoli di Osea contro i Baal o contro il dio Baal. Fra parentesi, Baal in ebraico significa marito, padrone, padrone, marito, no? E questo già ci permette di capire un po' qual è la figura di Baal. Allora, la figura di Baal è legata al culto di fertilità e il culto di fecondità. È legato anche ai cicli della natura. Muore ogni primavera quando arriva la stagione secca, no? E che la vegetazione sparisce, essiccata, essiccata dal sole, no? Dal primo sciroccolo, il famoso Khamsin, no? Che viene a bruciare tutta la vegetazione, allora rientra nella terra questo dio Baal e risuscita con la prima pioggia dell'autunno. C'è un ciclo di morte e risurrezione legato ai cicli della natura. Risuscita in autunno perché con la pioggia dà fertilità ai campi. Quindi è il dio della fertilità dei campi, della fecondità delle greggi. Perciò è rappresentato spesso con un simbolo che è il toro. Toro, legato in qualche modo con questo famoso vitello d'oro, che è un simbolo di fecondità, di fertilità, di fecondità delle greggi. Quindi se è un dio che è legato a tutti i cicli della natura, morte e risurrezione, no? Cicli annuali, stagionali, è legato alla fecondità, alla fertilità, è legato alla ricchezza, è la fonte di ricchezza. I campi che danno il grano, no? I vigneti, gli oliveti che danno l'olio, il vino e così via, e le greggi che danno la carne, la lana e così via. È evidentemente una divinità molto venerata in una società che vive soprattutto di commercio, di agricoltura, di allevamento, di pastorizia e di commercio. Bene. È naturale. Quindi è un dio, direi, economico. Allora proviamo a capire chi è il dio di Israele di fronte a Baal e perché Elia rifiuta Baal e sceglie il dio di Israele. Il dio di Israele, il Signore, no? Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, come dirà, o di Israele, come dirà nel capitolo 18, un dio che legato a altre tradizioni. Questo apparirà anche e soprattutto nel capitolo 19, la famosa apparizione di Dio ad Elia nella caverna del Monte Horeb, Monte Horeb, monte della manifestazione di Dio, la proclamazione della legge a Mosè nel deserto, no? Elia fa un pellegrinaggio dove ritrova la figura di Mosè, le tradizioni di Mosè. Allora, entriamo nel primo capitolo 17 del libro dei Re, no, parliamo del capitolo 17, 18, 19. Il capitolo 17 è molto ben costruito, no? Secondo le regole della narrazione ebraica, abbiamo tre tappe, non è breve introduzione e poi tre brevi episodi che sono costruiti come una scalinata, sale da un scalino all'altro per arrivare alla conclusione finale. L'introduzione, eccola. Elia, il Tishbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Già capiamo meglio forse dopo alcune parole sul Dio Baal il significato. Cioè, Elia dice al re Acab: adesso non ci sarà più pioggia. A nome di chi? A nome di Yahweh, cioè il Dio di Israele. Perché chi fa cadere la pioggia? Secondo la mitologia, la religione popolare del tempo, è Baal proprio. È Baal che invia la pioggia. Quindi significa vostro Baal è impotente e lo dimostrerò adesso, perché voi che siete infedeli al vostro vero Dio dovete capire chi è il Dio al quale rivolgersi per avere la pioggia, come dimostrerà anche il capitolo 18. Perciò dice: non ci sarà pioggia, come è vero che vive l'Eterno, il Signore, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto. Cioè, il profeta, questo è interessante perché è vero di Elia, il primo profeta molto importante che appare nella Bibbia, e di tutti gli altri profeti, cioè la presenza di cui sto, significa io faccio parte del consiglio divino, un'immagine che ritroveremo nel capitolo 22 del libro, l'ultimo capitolo del primo libro dei Re. Cioè c'è un consiglio divino, il Dio di Israele è rappresentato come un monarca del vicino Oriente Antico, una corte con servitori, consiglieri, messaggeri. E fra questi messaggeri ci sono alcuni personaggi che sono i profeti. E la visione profetica della vocazione, per esempio, di Isaia, è il momento in cui il profeta è trasportato nella corte divina. Perciò vede Dio, vede i serafini, perché entra nel consiglio divino. E quindi può assistere alle deliberazioni di Dio e sa che cosa ha deciso Dio. Quindi ne può parlare perché ha assistito. Questo è il significato di questa espressione un po' particolare, l'Eterno di Israele, alla cui presenza io sto in presenza di Dio. Voi invece no. Se non state lì, non potete parlare. No? Passo di Geremia, capitolo 23, che lo dice chiaramente. Che cosa sono questi profeti che corrono e parlano? Non hanno assistito al mio consiglio, quindi non possono parlare. Geremia invece può parlare perché ha assistito. Bene, dopo questo, questa è l'introduzione. Ogni tanto vale la pena leggere l'ultima parola, l'ultimo versetto, prima di capire come si arriva lì, come quando si legge un giallo, si va a leggere l'ultima pagina per sapere come finisce la storia, no? Un po' come qui, no? Non è proprio un giallo, ma quasi. L'ultima parola di questo capitolo è la seguente. Allora la donna, cioè la vedova di Sarepta, disse ad Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità. Cioè, tu sei un uomo di Dio, tu puoi parlare a nome di Dio, no? Significa che la vedova di Sarepta riconosce in Elia qualcuno mandato, un messaggero, un portavoce veritiero del Dio di Israele e del vero Dio che ha risuscitato suo figlio. Ora, quello è il contrasto, evidentemente, no? Il re di Israele, che è il personaggio più importante, quello che rappresenta tutto il popolo, non crede veramente in Dio. Chi crede? È una straniera. È una straniera, una vedova, una donna che riconosce in Elia un rappresentante del vero Dio. Passiamo da un estremo all'altro. C'è il re di Israele più potente, c'è dall'altra parte una donna, no? Evidentemente in quell'epoca erano discriminate le donne, no? Non avevano certamente lo stesso potere, la stessa autorità e così via, degli uomini. In più è vedova, e una vedova nel mondo antico non ha quasi diritti, quasi, quindi è proprio la persona inferiore, e in più è straniera. Una straniera, una donna, una vedova è la persona che riconosce in Elia la potenza di Dio. Aggiungo un elemento che ci farà capire anche il significato del testo. Baal significa marito. Bene. Baal è il dio dei Cananei, no? Che era popolare in Israele, ma soprattutto in Fenicia. Si riproverà a Israele di aver adottato una regina straniera che ha introdotto o reso ancora più popolare il culto di Baal. Quindi se Baal deve essere attivo, e soprattutto nel suo paese. Ora, nel paese di Baal c'è la siccità, come in Israele, quindi è un paese senza marito, come la vedova. Cioè la vedova rappresenta in qualche modo la situazione del paese, è una donna senza marito, senza Baal, e sta per morire, perché a causa della siccità c'è carestia. Comunque, per arrivare a questo riconoscimento finale dell'ultimo versetto del capitolo 17, abbiamo tre tappe. La prima tappa è quella che descrive la permanenza o il soggiorno di Elia presso il torrente Cherit. Secondo è l'incontro con la vedova di Sarepta. E il terzo è l'episodio della risurrezione del figlio della vedova di Sarepta. C'è gradazione. Prima cosa, il Signore disse, la parola del Signore fu rivolta ad Elia dicendo: vattene da qui, volgiti verso est e nasconditi presso il torrente Cherit che si trova a est del Giordano. Quindi Elia deve lasciare il suo paese, infatti, e deve recarsi nel deserto di Giuda. Gerico è proprio lì sul Mar Morto. Questo torrente esiste ancora, no? Scavato nella roccia, dove c'è un monastero bizantino oggi, Mar Elia, il Signore Elia. Ecco. È lì che vado, perché questo torrente ha ancora acqua, quindi vive lì. E allora è nutrito da corvi. Dio gli manda corvi che gli portano cibo, cioè pane e carne. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e beveva al torrente, quindi è nutrito da Dio. Cioè, il paese viene a carestia, però Dio si prende cura del suo profeta, il famoso corvo famoso in altri racconti, specialmente quelli di San Benedettino, ma tante storie di San Benedettino sono ispirate al ciclo di Elia e di Eliseo. Alcuni miracoli di San Benedetto sono molto simili a quelli di Elia e di Eliseo. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Persino il torrente nel deserto si secca. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo, seconda volta: levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni. Ecco, là io ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. Quindi tu devi andare non soltanto in un paese vicino, ancora vicino evidentemente, ma quel paese di Giuda, deserto di Giuda, questa volta deve proprio andare all'estero, deve emigrare in una terra pagana. Come detto, è la terra di Baal. E lui va a trovare una vedova, perché come detto anche la terra di Baal è vedova, non c'è questo Baal, come vedremo nel capitolo 18, no? Gridano i profeti, Baal non risponde, allora Elia prenderà in giro gli altri, dicono: ma dov'è questo profeta? Dov'è questo Dio? Quindi si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, porta della città è il luogo dove tutti si incontrano, evidentemente, no? Se uno vuole incontrare qualcheduno, o nell'Antico Testamento sono due luoghi, o il pozzo o la porta. Beh, viva la porta. Pozzo, evidentemente, come siccità, non vale la pena di andare al pozzo, non c'è più acqua. Viva la porta della città. Ecco lì una vedova raccoglieva legna, e la chiamò e le disse: prendimi un po' di acqua in un vaso perché possa bere. Dammi da bere. Sì, è quello che Gesù dice alla Samaritana, per esempio. Abbiamo altri esempi nella Bibbia. Cioè, quando qualcuno arriva da qualche parte e vuol, non so, creare un legame, la prima cosa è chiede da bere. Acqua da bere. Se la persona accetta, si crea un legame. Se rifiuta, bisogna andare altrove. Il modo di iniziare una conversazione è non soltanto una conversazione, ma anche una relazione. Dammi da bere. Come sapete, ci sono tre storie nell'Antico Testamento che iniziano più o meno in questo modo. C'è il servitore di Abramo che va a cercare una moglie per Isacco, c'è Giacobbe che si trova al pozzo e incontra Rachele al pozzo, e Mosè, nel capitolo secondo di Libro dell'Esodo, che si trova al pozzo e incontra lì le sette figlie di Reuel e così via. E finisce sempre con un matrimonio, ecco, no? Beh, quando si crea una relazione fra un uomo e una donna, se cosa sono due giovani, ecco, e con il matrimonio. Anche Gesù con la samaritana, no? Chiede da bere, no? C'è matrimonio, ma infatti aveva già avuto tanti mariti la samaritana, ecco, non mancava il marito. Bene, quindi arriva, vede la vedova e gli chiede da bere. Allora, mentre essa andava a prenderla, cioè, la vedova è ben disposta, no? Cioè, chiedere da bere per assicurarsi che la persona ha delle disposizioni positive, ecco, no? È ben disposta, che va a prendere da bere, anche se c'è poco da bere perché non piove più da tanto tempo, quindi va a prendere qualche cosa da bere e portami anche un pezzo di pane, se sei ben disposta dammi anche da mangiare, non soltanto da bere. E là lì c'è questa breve conversazione molto interessante. Ella rispose: come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, in qualche modo ha riconosciuto in Elia un profeta di un altro Dio, ecco, no? Il tuo Dio, non dice l'Eterno, il mio Dio, no? Il tuo Dio. Oh, comunque, il racconto lo presenta così, ecco, no? Abbiamo soltanto un racconto, non è necessariamente una registrazione della conversazione, nessuno stava lì a registrare. E qui la menzione di Dio di Israele nella bocca della vedova di Sarepta. Il tuo Dio. Pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ecco, ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Cioè mi rimane un po' di farina, un po' di olio, mi faccio un pane, un panino, l'ultimo di quello che rimane. Questo è l'ultimo, dopo ci rimane soltanto ad aspettare la morte. E cosa dice Elia? Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne farai per te e per tuo figlio. Quindi quell'ultimo piccolo pezzo di pane che hai, ti chiedo di condividerlo anche con me. Elia le disse, aggiunge, no? Non temere, poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, cioè il mio Dio, no? Quello che ha detto, no? Il tuo Dio, il mio Dio. Il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Così andò e fece secondo la parola di Elia, e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Elia. E la parola di Dio si compie, primo compimento. Quindi abbiamo una prima prova della potenza di Dio. Però l'interessante in questo racconto è come accade il miracolo. E condividendo quello che era indispensabile. Un po' come nella moltiplicazione dei pani. C'è certamente una parentela tra questo miracolo e la moltiplicazione dei pani. Soprattutto in San Giovanni è chiaro che, allora, fra tutti quelli che erano lì, non so, qualcheduno probabilmente aveva portato un panino, ma non ne ha parlato evidentemente, ma c'è un ragazzino che aveva 5 pani e 2 pesci. E allora Gesù, cioè quello lì, aveva pensato a prendere qualche cosa, e non soltanto ha pensato, me lo dice. E cosa fa Gesù? Lo prende. Che cosa ha detto il ragazzino? Non sappiamo. Lo prende, ma perché ha accettato di dare questi 5 pani e 2 pesci, il miracolo accade. Se non avesse dato, beh, sarebbero lì ancora ad aspettare probabilmente. Uno ha accettato di dare quello che aveva, che era indispensabile per quella sera. anche la donna qui accetta di dare qualcosa di indispensabile, cioè si distacca, si separa da quello di cui aveva bisogno per sopravvivere, e da questa generosità nasce la possibilità di sopravvivere per il resto del tempo della siccità, ecco. Quindi probabilmente abbiamo qui in qualche modo una reinterpretazione di quello che era l'ideologia del tempo, l'ideologia legata al dio Baal, che per sopravvivere deve accumulare i beni. Qui la filosofia o la spiritualità dell'Eterno, di Elia, è di dire no, la ricchezza, l'abbondanza viene dalla condivisione, dalla possibilità di condividere, dalla capacità di condividere anche quello che è indispensabile per sopravvivere. E da questa condivisione nasce la prosperità. Quindi il testo è da rimettere, penso, in quel suo contesto e da rileggere sul retroterra, no, della mentalità commerciale capitalista dell'epoca, ecco, no? Si può condividere, e chi condivide non è quello che ha in abbondanza, no, è la vedova, un po' come la vedova del Vangelo che dà di quello che gli è indispensabile, e Gesù la loda per questo. Ecco, ancora qualche minuto, continuiamo. Quindi, prima manifestazione di Dio che compie un miracolo, però come tanti miracoli dell'Antico e del Nuovo Testamento c'è partecipazione. Cioè Dio avrebbe potuto dare, no? Mettere sulla tavola farina in abbondanza, olio in abbondanza e persino mettere vino in abbondanza. Cioè alla potenza di Dio non ci sono limiti. Allora perché non ha colmato la donna, la brava vedova, di beni senza chiedere niente, no? La donna dà un pezzo dell'ultimo pane che ha preparato e perciò ha pane in abbondanza, a sufficienza, comunque fino alla fine della siccità. C'è sempre partecipazione. Beh, ultimo episodio, poi mi fermo. Dopo queste cose avvenne che il figlio della donna, che era la padrona di casa, si ammalò, e la sua malattia fu così grave che non rimase in lui più alcun soffio di vita. Segno della vita nell'Antico Testamento è o il sangue, quel soffio, non respira più. Ella allora disse ad Elia: che ho io da fare con te, uomo di Dio? Sei forse venuto da me per farmi ricordare il mio peccato e far morire mio figlio? Cioè, nella mentalità biblica, mentalità popolare, se c'è una disgrazia è perché c'è un peccato. E quindi Elia è arrivato, ha scoperto in qualche modo il peccato, l'ha reso manifesto, ed ecco la conseguenza: la morte del figlio. Beh, di nuovo, Baal è il Dio che dà la fecondità, la fertilità, è il Dio che dà i figli, ma è il Dio della vita. Non riesce a mantenere in vita il figlio della vedova. Ricordatevi la vedova di Naim nel Vangelo di Luca, che è un ricordo di questo miracolo, come di quello di Eliseo nel capitolo 4 del secondo libro dei Re. Bene, egli le rispose: dammi tuo figlio. Così lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza di sopra e lo coricò sul suo letto. È una casa a due piani. Poi invocò l'Eterno, il Signore, e disse: oh Signore Dio mio, hai forse colpito di sventura anche questa vedova che mi ospita, facendo morire suo figlio? Si distese quindi tre volte sul fanciullo e invocò il Signore dicendo: oh Signore Dio mio, ti prego, fa che l'anima di questo fanciullo ritorni in lui. Il Signore esaudì la voce di Elia, l'anima del fanciullo ritornò in lui ed egli riprese vita. Allora Elia prese il fanciullo, lo portò giù dalla stanza di sopra in casa e lo diede a sua madre. Lo diede a sua madre è una frase che ritroviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 7. Dopo la risurrezione dei figli di Naim, Gesù lo rende a sua madre, dicendole: guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse ad Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità. È il Dio di Israele che risuscita il figlio della la vedova di Sarepta. Non è Baal, è il Dio di Israele che parla e agisce tramite Elia, suo profeta. E quindi abbiamo tre episodi che sono certamente in progressione, che manifestano una verità sempre più chiara, che il vero Dio, che è capace di nutrire il suo profeta vicino al torrente Cherit, poi capace di nutrire Elia, la vedova di Sarepta, nel paese di Baal, e il Dio capace di risuscitare, di dare la vita, risuscitare, non è Baal che muore e risuscita ogni anno, quando muore la vegetazione e risuscita la vegetazione in autunno, è il Dio di Israele, il vero Dio della risurrezione. Quindi questo capitolo è in qualche modo una dimostrazione da una parte della potenza, vera potenza del Dio di Israele, e una dimostrazione dell'impotenza di Baal, e d'altra parte già ci introduce al modo di fare di Dio, che chiede collaborazione, che chiede partecipazione, che chiede qualche atto di condivisione per poter colmare di bene. Ecco, penso di poter fermarmi adesso e lasciare spazio a qualche domanda, se ce ne sono. Quindi la domanda è: perché Elia appare all'improvviso e scompare all'improvviso, no? Perché non è introdotto, e anche perché si chiama il Tisbita. Prima cosa, è uno dei casi nella Bibbia dove un personaggio non è introdotto, no? Ce ne sono alcuni altri che non hanno introduzione, persino Mosè, ecco, no? Mosè non è introdotto in modo chiaro, come Giobbe, per esempio, come Noè, che era un uomo giusto, tutto qua. Non c'è la genealogia, niente. Ci sono diverse spiegazioni, una molto semplice è perché era un personaggio molto conosciuto e quindi non aveva bisogno di introduzione per i lettori del tempo. L'ultimo elemento, perché sparisce, perché scompare, e questo proverò a spiegare quando leggerò con voi il capitolo secondo, cioè Elia è un personaggio misterioso, ecco, no? E se la sua morte, infatti la sua morte è descritta con molti particolari, vedremo che ha un significato e per Eliseo e per i lettori che sono invitati ad assistere all'ultimo momento di separazione, all'ultimo momento, cioè alla morte di Elia, e lo devono vedere sparire nel mondo di Dio, ecco, no? Per poter raccogliere il suo spirito, infatti. Allora è chiamato Tisbita perché viene da una cittadina che si chiama Tishbi, in Galaad, cioè a oriente del Giordano, la regione di Galaad, che corrisponde più o meno al Golan, no? Si parla ogni tanto del Golan, Galaad, ecco. E viene da una regione interessante perché molto spesso i colpi di Stato sono stati preparati lì. E come alla vedova che non ha più mente, il profeta gli chiede di dare. E il re della leggenda Bengali, di Tagore, come il profeta, ha una funzione importante perché dà l'occasione a queste persone di dimostrare la loro generosità. E così di passare a un mondo diverso, un altro modo di vedere. La prima domanda è sì, certamente che la risurrezione di Gesù è un evento unico, no? E che ha qualche cosa da vedere con queste risurrezioni. Se Gesù risuscita la figlia di Gairo, no? Il figlio della vedova di Naim, Lazzaro, e per preparare, no, alla propria risurrezione, ma la risurrezione di Gesù non è una rianimazione in qualche modo, no? Perché è vero che Lazzaro è morto una seconda volta, anche la figlia di Gairo e il figlio della vedova di Naim, come il figlio della vedova di Sarepta. Però, sì, un'altra cosa che dicono alcuni specialisti, no, medici, che sia, che in quel tempo non era ancora possibile dichiarare quando era accaduta la morte biologica, ecco, no? Cioè di accertare che qualcuno era proprio morto, no? Non avevano i mezzi di oggi, ecco. Quindi forse è in coma. Elia riesce a svegliarlo, no? Sdraiandosi sul corpo per riscaldarlo e così facendo con il bocca a bocca, forse anche, no? Per farlo respirare. Però per i testi biblici era morto e Elia, grazie alla sua preghiera e al suo modo di fare, lo fa tornare alla vita. Quindi questo è un modo di parlare della risurrezione, che non è ancora la risurrezione di Gesù, ma è sulla via che conduce alla risurrezione di Gesù. Beh, non vedo io tanti accenni ai sacrifici umani. E nel culto di Baal, per quanto io sappia, se ne sa poco, infatti, no? Ma non c'erano tanti sacrifici umani. E devo dire che se ne parla di questi sacrifici umani che erano conosciuti anche nella cultura fenicia, così, ma sono piuttosto rari, no? E gli studi recenti dicono che sono certamente eccezionali, non era proprio un'usanza, non era un'usanza. Era conosciuto in Israele, ci sono alcuni esempi, no? Come la figlia di Jefte, proprio sacrificata al Dio di Israele, no? Però è la vittoria su un nemico, cioè non è proprio un evento regolare, un evento piuttosto eccezionale. Quindi io sarei prudente prima di parlare di sacrifici umani, almeno in questi testi. Gesù parla aramaico, cioè non è il testo ebraico. L'ebraico è un po', sì, Eli, lamma azaftani sarebbe l'ebraico, sabachthani questo è aramaico, poi Eli è trascritto con lettere greche, no? In un mondo che parla ormai greco, e il Vangelo è scritto in greco, quindi abbiamo ebraico, aramaico, greco. Era forse lì che per qualcheduno c'è la confusione fra Eli, che significa mio Dio, e Elia, no, che è il profeta, che in ebraico sarebbe Eliahu, non è esattamente